Ieri sera siamo rimasti vedendo come a un Dio che viene accolto il Signore dona, in questo caso, il figlio Isacco. Il testo prosegue e il Signore dice a Cipicca: quest'uomo è un mio amico. E gli amici, come dice Gesù nel Vangelo, si rivela tutto, si dice le cose che si ha nel cuore, i nostri progetti. Il Signore dice fra sé: se come posso tenere nascosto quello che ho nel cuore all'amico Abramo, lui che è così carino con me, così attento, così accogliente. E quindi gli manifesta che cosa? Che c'è un peccato da Sodoma e Gomorra che sta salendo come un grido, perché il peccato è un grido. E il grido che sale sempre a Dio e che quindi arriva dritto al cuore del Signore. Ed è bello perché il testo che noi non leggiamo, abbiamo letto un po' più avanti, sempre nel capitolo 18, voglio andare a vedere, voglio sincerarmene. Non vorrei che prendessi un abbaglio e che questo grido del peccato di Sodoma e Gomorra lui sperava, desiderava, perché proprio di chi ama che il peccato, il male non venga fatto. Dio non gioisce mai del colpevole, non è come molte persone che quando a volte si vedono anche nei tribunali sono contenti perché la giustizia è fatta. Dio non è mai contento perché spera sempre che i suoi figli non siano loro i colpevoli. Mentre l'uomo cerca sempre il colpevole, poi non importa se è vero o non è vero, ma trovare un colpevole è proprio del maligno, di chi ha il cuore nel male, non ha il cuore che affonda le radici in quello di Dio. E il Signore dice: voglio andare a vedere. E glielo dice. Il Signore, il testo, per chi ha voglia di andarsela a leggere, non dice che il Signore è venuto per distruggere. Non lo dice questo il Signore. È Abramo che intercede, che capisce che il male che sale possa essere motivo di distruzione. Ma il Signore non dice, ve lo sottolineo, sono venuto a distruggere Sodoma. Non dice questo. Sono venuto ad ascoltare il grido. Ma da dove viene questo grido, questo male, questa sofferenza? Poi non è altro che un grido di un male, del peccato dell'uomo, dell'umanità. E allora Abramo, che comprende, intercede, la famosa preghiera, e prega perché e non dice: fai bene Signore, è giusto. E allora anche noi stasera che siamo davanti a Gesù: Signore, se ce ne fossero 50, 40, 30, 20, 10, e il Signore tutte le volte gli dice, gli risponde, sapete molto bene, per 50, per 40, per 30, per 20, per 10, io salvo tutti. Voi pensate alla bellezza del nostro Dio già nell'Antico Testamento, che per un giusto salva il mondo. Per un giusto. Per un atto d'amore, per un atto d'amore, il Signore si attacca al bene di uno per salvare tutti. Capite che lo spirito di Dio non è quello della vendetta o del volere in tutti i modi una giustizia per la giustizia, ma quanto è piuttosto c'è nella volontà di Dio. E poi con Gesù, in una maniera stupenda, abbiamo capito molto bene che il nostro Dio è venuto per amarci e per salvarci. Purtroppo giusti non ce n'è. Si trova però, si entra un po' nel nostro testo di stasera, si trova il suo famoso nipote Lot, che aveva scelto quella bella valle irrigata, piena d'erba, adatta per i pascoli, ma non aveva calcolato che era una terra impregnata di peccato, di male. Le persone che abitavano, sappiamo l'espressione di Sodoma e Gomorra, il suo significato. è tipicamente dell'uomo che sceglie secondo la convenienza umana, ma non sceglie secondo la convenienza di Dio, che sceglie per appagare il proprio io, il proprio sé, ma non guarda quello che è il disegno d'amore di Dio. Lì si trova Lot. Arrivano famosi angeli, dopo che sono partiti di Abramo, vanno a Sodoma e trovano Lot seduto sulla porta. E Lot in questo ha qualche cosa proprio dello zio. Appena li vede, anche lui è un uomo accogliente, perché si dice le cose buone che hanno imparato, che abbiamo imparato da piccoli, poi vengano fuori. Lot aveva imparato molto bene dallo zio Abramo e anche lui diventa accogliente nei confronti di questi estranei e che li vuole accogliere e ospitare nella sua casa, cosa che però non è gradita alla gente di Sodoma, addirittura vogliono abusare sessualmente degli angeli. Lot fa una cosa straordinaria da padre, visto l'ospitalità è così cara alla cultura ebraica, gli dice: ho due figlie, vergini, prendete le mie figlie, ma non toccate i miei ospiti. È forte come espressione per il nostro sentire, la nostra sensibilità. Prendete le mie figlie, sono ancora vergini, ma non abusate dei miei ospiti. Detto questo, entriamo nel nostro testo e dice: in quei giorni, appunto, quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot dicendo: su, prendi tua moglie, le figlie, eccetera. Gli angeli avevano detto che erano venuti lì per distruggere, saranno gli angeli, anche alla luce di questo tentativo di abuso. Non c'era più rispetto, erano diventate, si potrebbe dire con linguaggio un po' degli animali, non avevano più il rispetto l'uno dell'altro, era diventato un luogo di un piacere, direi abbastanza abominevole. L'atteggiamento che il Signore, attraverso gli angeli o questi esseri umani, questi uomini, così come si manifestano a Lot, il testo dice: gli angeli fecero premura a Lot dicendo: su, prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città di Sodoma. Lot indugiava. C'è la premura di Dio, cioè Dio ha cuore, ha premura che tu ti salvi. Qual è il desiderio di Dio? Che tu stia bene. Qual è la premura di un padre? Che i figli siano sani e salvi. La premura di Dio verso l'uomo, verso l'umanità, è che Lot sia salvo. È venuto per un atto d'amore, lo dirà più avanti, poi ci soffermiamo. E aggiunge: prendi tua moglie. La parola prendere, è, che poi viene anche dopo gli angeli, la presero addirittura, l'hanno preso con forza, perché né la moglie voleva venire via da Sodoma, ma neanche il nostro Lot. Perché, ed è qui una cosa da riflettere, staccarsi dai luoghi di male, staccarsi dal proprio peccato, è la cosa più difficile che ci sia. Non basta, Lot desiderava uscire quella casa, tant'è vero che va anche a chiamare i futuri sposi, i generi, e lì per lì gli dicono, ma poi dice, ma stai scherzando? Lot come a parole, lui voleva uscire di là a parole, ma quando poi deve uscire anche lui fa resistenza, tant'è vero che saranno gli angeli che con forza lo prendono per mano e lo portano via. È una violenza di Dio verso l'uomo? Dio ha premura che gli uomini, i suoi figli, si salvino. e fa anche questa, si potrebbe dire, dolce violenza nei confronti dell'uomo, ti spinge. Se volete, questo poi qualche volta è proprio anche di chi è chiamato ad educare, ad essere educatore nelle case, perché c'è anche una dolce violenza. Perché comunque a volte, pensate a quando a volte i figli non vogliono vivere certe cose, tu hai il dovere di prenderli per mano e strattonarli, non per fargli del male, ma per indurli a fare il bene, che non è violenza, è delicatezza, è dolcezza, ma è fermezza, quello che abbiamo smesso di fare da tanti anni, per cui non abbiamo più noi la forza di aiutare le persone a volere, a cercare di desiderare bene, perché non basta dirlo, anche Lot voleva il bene, ma non riesce a farlo, perché staccarsi dalla sua città, dai suoi luoghi, dalla casa, dai suoi beni, dai suoi affetti, dalle sue conoscenze, eppure era un luogo di male. Viene in mente quando a volte ci sono delle situazioni anche coniugali dove magari uno dei due, il suo cuore l'ha avvicinato a un cuore, a un altro cuore che non è quello dello sposo o della sposa, una delle cose che gli dico: guarda che non è facile staccare il proprio cuore, cosiddetto volgarmente lasciare l'amante e l'amante, non è facile, perché staccarlo non è facile, perché non è quando il tuo cuore è stato preso, un po' come succede a volte anche da ragazzi, diventa difficile allontanarlo, ci vuole un atto di forza, e spesso l'uomo in se stesso non ce l'ha, allora deve essere aiutato. Allora quello che fa il Signore attraverso questo Lot, e che fa anche nei nostri confronti, è quello di spingerci continuamente a cercare, a volere il bene. Ci riuscirà, con Lot ci riuscirà, ma non ci riuscirà con la moglie, e lo vediamo un po' più avanti. Ed è bello perché dice: prendi tua moglie e i tuoi figli per non essere travolto dal castigo. Lot indugiava, che è la cosa più difficile. Se guardate, andate anche a vedere, quando avete desiderio di riconciliarvi, fate sempre, vi rendete conto, se siete onesti con voi stessi, che indugiate sul vostro peccato. Ci sono dei peccati che cercate di giustificarvi, che volete che non vengano mai tolti. Infatti sono delle cose che spesso noi non vogliamo mai dire, e forse non l'abbiamo mai dette. Se voi andate a cercare nel vostro cuore, nel vostro intimo più profondo, vedrete che tante cose l'avete sempre negata a Dio e a voi stessi. Perché? Perché staccarsi dal peccato è la cosa più difficile che ci sia, perché il peccato ha la sua forza di attrazione, che a volte è attaccato anche, pensate anche a un sistema, a un modo di vita, a uno stile di vita. Cioè, questo viveva in quel paese, in quella città, anche la moglie aveva delle amicizie, delle relazioni, come tante volte dite anche voi, la vita concreta è questa. Ma se la vita concreta è piena di male, che fai? Noi non abbiamo mai la forza di staccarci, di innalzarci, di elevarci. Abbiamo visto anche domenica, Gesù prese tre discepoli e si portò su un alto monte. E quando tu vai su un alto monte ti rendi conto che la vita che stai vivendo è una vita lontana dalla verità di Dio e dall'amore. Poi dopo basta un niente e si ripiomba dentro. È bello, ma drammatico, perché è bello perché veramente ci mette davanti spesso la nostra non volontà di uscire fuori dalla nostra miseria, dal nostro peccato. Noi non vogliamo guarire dal nostro male, non facciamo niente per uscire dal nostro peccato, ci stiamo qualche volta anche troppo bene, ma è la città del male. Ed è interessante perché, dal punto di vista, quegli uomini presero per mano lui, la sua moglie, le figli. È la prima volta che si trova la parola misericordia nella Bibbia. Di là in poi si troverà mi pare 300 volte, e gli dice: per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui, lo fecero uscire e lo condussero fuori dalla città. C'è sempre un grande atto di misericordia di Dio perché noi siamo salvi. I nostri cari non vanno in paradiso perché sono stati santi sulla faccia della terra, sono stati dei bravi parrocchiani o hanno sofferto, ma c'è sempre un atto di grande misericordia di Dio perché i nostri parenti e amici possono oggi cantare nell'alto dei cieli. Se io ho la possibilità di essere e vivere nella grazia di Dio è per un atto grande di misericordia. Non è perché sono stato bravo. Noi abbiamo ancora un concetto farisaico, quasi che facciamo dipendere dal nostro agire, dal nostro pensare, dai nostri comportamenti. Ma i nostri comportamenti sono farisaici, sono ipocriti. Quando tu ti dimentichi che tu esisti e sei e puoi stare alla presenza di Dio per un atto di misericordia di Dio. Quando ai tempi di Mosè non potevano neanche stare alla presenza faccia a faccia con il Signore, si doveva velare. Noi per un atto di misericordia di Dio, noi oggi abbiamo la possibilità di guardare il corpo di Cristo quando il sacerdote ce lo mette davanti, noi abbiamo la possibilità di esistere e continuare a vivere e gioire, solo che non l'apprezziamo, ma è un atto d'amore di Dio. Se io so stare alla presenza dell'Eucarestia non è perché sono bravo, per un atto d'amore di Dio. Gli atti d'amore e di misericordia di Dio nascono proprio dal profondo del suo cuore. E allora dice Lot: non perché tu meriti, e questo atto di misericordia e di amore di Dio lo dirà alla fine. Dice: perché Dio si ricordò di Abramo. Ma voi pensate quanto è bello essere amico di Dio? Se vuoi salvare tuo figlio, tua figlia, tuo sposo, figlio, sii amico di Dio, vivi in profondità con il cuore, generosità, il rapporto con Dio. Allora amerai veramente, allora tuo figlio sarà salvo, perché tu non devi preoccuparti di tuo figlio, perché Dio si preoccuperà per te di tuo figlio. Tutte le preoccupazioni che noi ci siamo portati nel cuore, nella mente, sono delle bestemmie nei confronti di Dio. È proprio l'espressione di uomini e donne che non hanno confidato nel Padre Eterno, e allora hanno pensato di salvaguardare le persone care con il proprio agire. Sì, di Dio, e il Signore provvederà a te. Ha avuto cura di Lot, che pure era intriso di male, ha sempre agito pensando al suo egoismo, addirittura di fronte all'atto d'amore di Dio, che ha mandato gli angeli per salvare lui, la sua famiglia, che cosa fa? Ci vuole rimanere. Ma sarai chioccone. Se io voglio il vostro bene, non è che devo starmi a preoccupare la mattina e la sera, mi devo avvicinare di più alla vita di Dio, faccio della mia vita quello che il Signore vuole, allora voi sarete salvi. Lo capite questo? Se venite a dirmi che siete preoccupati dei vostri figli, vi do una labbrata. Perché? Perché vuol dire che il vostro cuore è lontano da quello di Dio. Avvicinatevi a Gesù, siate di Dio, siate amici suoi, e il Signore non vi perderà mai di vista. E anche qualora tu dovessi sbagliare, tu seguissi strade sbagliate in una valle oscura, lui ti verrà sempre a recuperare, perché né io né voi possiamo recuperare nessuno, perché il famoso buon pastore non è né il prete né il padre né la madre, è Gesù Cristo. Lo capite questo? Quindi bando alle preoccupazioni, bando se quelle cose, oddio sono preoccupato e non so come va. Il Signore è il Dio che si è preso cura dell'uomo. Quando distrusse la città, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla catastrofe, mentre distruggeva la città nella quale aveva abitato. Si ricordò di Abramo. Si ricordò di Abramo. Ma chi era Abramo? Quello che aveva ascoltato la parola di Dio, quello che si è messo in gioco. Quello che ha detto: scusa Signore, vengo più tardi. E quello che ha detto: Signore, dico, fai quello che ti pare. E quando poi dopo magari ha sbagliato, dove è ripartito da quello che era la sua vita? È ritornato indietro. Ovviamente Lot sta a sentire il Signore, pretende anche quest'uomo. Non gli è bastato che il Padre Eterno si è scomodato per andare a salvare l'amico, perché il Signore è andato da Abramo, ma attraverso Abramo, per andare dal nipote Lot, quel Lot furbo, disonesto, che gliel'ha tirato un tasco allo zio, non gliene è fregato nulla, però il Signore per amore di Abramo lo salva. Gli dice: guarda, corri, vai, allontanati, fuggi da questa situazione, altrimenti verrai travolto. Non gli dice mica grazie Signore avermelo detto, non pretende, mandami anche, gli chiede anche dove deve andare. Il Padre Eterno si potrebbe dire, non si è proprio contento. Ma siccome c'è un impegno d'amore, non un impegno sulla parola, ma un impegno d'amore, perché quando tu per Dio fai qualche cosa, Dio si impegna con il suo amore a esserti fedele accanto sempre, e se è un impegno d'amore con Abramo, acconsente che Lot possa fare delle richieste non lecite, ma acconsente sempre per questo impegno d'amore. E gli dice: certo, vai, corri, non ti girare indietro. E gli aggiunge: finché non sarai arrivato a questo piccolo borgo Zoar, non accadrà niente. È bello, non ti accadrà niente, ma vai, corri. C'è qui il discorso ben preciso, ma ti devi allontanare, fuggire dal luogo del peccato. Una delle prime cose, quando entrai in seminario, mi ricordo che Don Enrico mi dice: non fare il coraggioso. Di fronte al male, di fronte anche alle tentazioni, qualunque cosa, scappa. Poi lo diceva anche Santa Teresina, dottore della Chiesa: di fronte alle situazioni di male, di peccato, scappa. Non fare il coraggioso, perché qualche volta noi pensiamo di essere coerenti e tutto, volendo rimanere. Tu devi sapere le tue debolezze, devi scappare di fronte al male, scappa, perché se scappi resti in vita, perché è la consapevolezza di essere debole, fragile. Se tu sei tentato e tu rischi di sbagliare, tu rischi di cadere in qualunque situazione di male, tu ti trovi, sfuggi Lot, e non tirarti indietro, metti la distanza necessaria che ti permette di non essere travolto dal male. È proprio l'esatto contrario di quello che spesso noi facciamo. Infatti noi siamo sempre persone travolti dal nostro male, travolti dal peccato. È come quello lì che va a sciare e in cima al monte, e poi dopo fa scaturire una valanga, poi lo travolge e poi dice scusa, una labbrata, altro che scusa. In tutto questo chiede una cosa, appunto, come vi accennavo: non ti girare indietro. Lot con le due figlie riuscì a osservare, a fidarsi, a obbedire al comando di Dio, ma la moglie no. La moglie si girò indietro e il testo dice rimase, diventò una statua di pietra, di sale, scusate. Il sale lo sappiamo il perché, non solo perché si pietrifica, ma anche perché poi dove c'è sale non c'è vita, muore, perché si è girato indietro. Che significato ha girarsi indietro? Già Gesù ci ha detto nel Vangelo: chi si gira indietro, mette mano all'aratro e si volta indietro, non è degno di me. Pensate anche al popolo di Israele quando si trova nella difficoltà e gli dice: rimpiange le famose cipolle d'Egitto, era meglio quando si stava peggio. Io spero che fra di voi non ci sia nessuno, ma se vi becco che vi mettete un mi piace sui social quando fanno vedere i vecchi caminetti, no? Con tutte queste cose vecchie, sta di vecchio, no? Si stava meglio quando si stava peggio, perché lo continuiamo a fare. E qualcheduno: è vero. No, non è vero. Non è vero, perché se no me lo dite, perché cosa meglio quando era tutto freddo. Io ricordo, io sono nato in un paese dove c'era di montagna e c'era freddo. È meglio col riscaldamento, con i radiatori, fino a prova contraria. No, bello il caminetto tutti lì insieme. No, sì, e la culla, che la mia nonna non teneva neanche accesa la lampadina perché si consumava. No, ognuno poi mette sempre un passato. Smettiamolo di guardare il passato. C'è il passato di chi vede la bellezza estetica che sfiorisce, c'è il passato di chi pensa gli amori magari che potevano essere non sono stati, di un successo che non ha avuto o che magari poteva essere. Ci sono un passato che si ricerca, come nei giorni passati, e quello che ha guardato il suo vecchio amante, il suo vecchio innamorato, fidanzato da giovane, e a un certo punto ha tradito la moglie o il marito che sia. C'è sempre un passato che ritorna, e la ricerca della nostra gioia. Già l'altro giorno vi dicevo, l'unico posto per ritornare sul passato è andare a recuperare quel Dio che abbiamo lasciato. Abramo, quando vi spiegai che dall'Egitto ritorna dove aveva lasciato Dio, all'altare. E dove l'avete lasciato il Signore? Dove lo potete trovare se non qui, magari fra le mani del prete che vi assolve dei vostri peccati? Non si va mica a cercare a destra manca, si va a cercare dove lo possiamo trovare. Dove lo possiamo trovare? All'altare, dal suo ministro che ci ha detto il giorno del mercoledì delle ceneri: lasciatevi riconciliare, ritornate a me, lasceratevi il cuore e non le vesti, ma ritornate. Questo, che cosa sta guardando questa donna? È certo che c'erano i suoi affetti, sicuramente la sua casa, i suoi ninnoli. Non c'è mai un inizio di una storia nuova quando tu ti vuoi portare dietro un passato. Il passato non esiste. Infatti Dio non è passato, è presente, e non è neanche futuro, è solo presente. Quando il Signore ci dice: io il vostro passato me lo dimentico. Siamo noi che ci portiamo dietro tutto il passato, tutte le cose brutte, negative, e che diventa pesante la nostra vita, e rendiamo pesante la vita degli altri. Abbozziamola, si diventa delle statue di sale, si muore noi e si fa morire intorno a noi. Lot si salva perché fortuna la moglie è rimasta lì, ma che se la fosse portata dietro l'avrebbe fatto morire questo povero uomo, o viceversa. Il passato non esiste. Stare a guardare le cose vecchie, le cose che ci sono, anche se potevano essere importanti, anche se sono state importanti, non esistono. Possiamo guardare il passato quando ad esempio siamo nel lutto. Pensate ad esempio, rimpiangere, pensare a un ieri, a un presente che non è più, perché quello non ci sono più le persone, e si vive di nostalgia, di malinconia. Il passato, andare a recuperare il passato, vuol dire che noi abbiamo lasciato da una parte il volto di Dio, non riusciamo più a guardare Gesù. Vuol dire che il nostro sguardo non è più indirizzato verso Gesù e quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo seguire, ma andiamo a recuperare qualcos'altro. Che c'è di male? È come quello che guarda le fotografie, se guarda tutto quello che è stato. O come quelle mamme che hanno i bauli grandi, che insomma, e poi arriva sempre il povero Mario pieno di che le devi buttare via. E buttateli via questa roba, che ve ne fate? No, i ricordi, ma quali ricordi? L'unico ricordo è quello di Gesù Cristo. No, non vi torna? Spogliatevi! Spogliatevi! Io vi dico, ho lasciato la tua casa, smuttavi di casa, ho buttato via tutto. È un po' esagerato, io ho sempre stato. Ho buttato via tutto, davvero. Se c'ho qualche fotografia perché me l'aveva recuperata la mia mamma, ma se no ho buttato via tutto. Perché avevo capito questa cosa qua. Ma non perché, ma Don Bruno, ma che stai dicendo? Cercate di capire il senso. Ma noi abbiamo troppi ricordi del passato e più siamo ricordi del passato vuol dire che siamo vecchi, vecchi nell'anima, non siamo più disposti ad amare, a lasciarsi coinvolgere, a camminare, non sappiamo più Gesù. Si guarda un passato, ma noi siamo proiettati verso un futuro, verso il regno dei cieli. Questo è il problema. Che guardi? La donna, la moglie di Lot, purtroppo guardò indietro. Sabellino, avete visto come quello, c'era un catechismo, ora l'abbiamo tolto il nuovo catechismo, c'era, io non so se dovesse succedere una cosa, pensate alle cose, succede una cosa, cosa ti porteresti dietro? Allora il ragazzino dice, io mi porterei lo spazzolino, io mi porterei il giochino, ognuno si porta 10 cose a portarsi, ecco. Che cosa mi porterei dietro? Pensate, fate questo gioco qua che si fa fare a catechismo di quinta elementare. I catechisti presenti forse se lo ricordano. Cosa ti porteresti? Magari sei paracadutato giù ti vengono dette di portare le cose essenziali. O nell'isola deserta, cosa ti porteresti? Cosa ti porteresti? Cosa? Io mi porterei l'Eucaristia. Guardarsi indietro vuol dire non voler lasciare le abitudini, non voler lasciare i modi di fare, le nostre convinzioni, lasciare indietro le nostre oggetti, le nostre, tutto quello che poi alla fine non ci lasciano liberi di amare, di seguire il Signore. Vi ricordate un tizio famoso che conosciamo molto bene, che andò da Gesù, Signore, lo voleva seguire, il famoso giovane ricco. Gesù lo guarda, lo ama e gli dice, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. E poi Gesù cosa gli dice? Bene, allora ti ho fatto tutto questo, era ricco, vendi tutto, dalle ai poveri, vieni e seguimi. Come andò via? Triste. Sappiate bene una cosa, che la nostra tristezza, la nostra angoscia, la nostra malinconia è perché abbiamo smesso, abbiamo girato gli occhi da Gesù verso le nostre cose. Dove è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. Noi abbiamo troppe ricchezze che non sono Gesù. Avete visto come fanno i figlioli? Se tu giri gli occhi quando c'è figlioli, ti scappano. Ecco, voi pensate che Gesù è come un figliolo tremendo, che appena giri gli occhi ti scappa. Non lo puoi mai smettere di guardare. Ti scappano. Così anche Gesù. Appena giri gli occhi, e se tu non guardi Gesù, guardi un'altra parte, Gesù non lo ritrovi più. E quando non lo ritrovi, quando la Madonna nel Vangelo di Luca, che avevano perso Gesù, lo trovarono, disse, io e tuo padre angosciati, e ci credo, avevano perso Gesù, ma voi non provate neanche l'angoscia, perdete Gesù tutti i santi giorni e non provate neanche questa angoscia, perché il vostro cuore non è con Cristo, il vostro cuore è sempre girato verso qualche cos'altro, verso un passato, un qualche cosa che non è Padre Eterno. Però quello che ci interessa stasera è che per un atto d'amore di Dio, un atto di misericordia, Lot e la sua famiglia, gli viene data la possibilità di ricominciare una storia nuova. Perché il nostro Dio non è il Dio che viene a castigare. Tutti gli altri moriranno perché non si sono lasciati coinvolgere, coinvolgere dall'amore di Dio. Questo sta a noi. Più di così il Signore non può fare. Più che versare il suo sangue il Signore non può fare. O ci si lascia coinvolgere da Lui, o se no le nostre scelte è quello di girare un'altra parte. La stessa famiglia, ma nella stessa famiglia, dice il Vangelo, uno sarà preso e uno lasciato. Da chi dipende? Dalle nostre scelte.